Ja, möge der Herr weiterhin zu uns reden.
Possa il Signore parlarci ancora.
Sein Wort zu uns öffnen.
E aprirci la sua parola.
Wir gehen weiter.
Proseguiamo.
Welchen Kapitel?
Welches Kapitel? Quale Kapitel?
Kapitel 3.
Kapitel 3.
Später werden wir immer noch zum Kapitel 2 zurückkommen.
Ritorneremo sovente sul capitolo, al capitolo 2, ma ora proseguiamo con il capitolo 3.
Ja, Herr Jesus. Das ist sicherlich
certamente
viele,
per molti
immer diese Kapitel vielleicht überspringen möchten. Wie ich,
molti vorrebbero,
ich möchte auch diese Kapitel da überspringen. Denke, vielleicht ist es nicht so wichtig wie die anderen.
Forse questo capitolo pensa che, ja, si pensa che non è
Bücher gelesen haben,
importante come gli altri.
Es geht immer um die Prophetie, um die Geschichte.
Si va con le profezie? Così senti? Sentite ora? Così?
Ok.
Scusate. Abbiamo forse molte scuse?
Ma
non credo che il Signore ci permetta di questi capitoli 3, 4 e 5 non sono solo per le riunioni per i bambini. Non credo che il Signore ci permetta di non trattarle. Sono adoperate sovente, spesso per i bambini, ma il Signore dice che dobbiamo essere come dei bambini. Quindi questi capitoli sono pure per noi. E oggi facciamo una riunione per i bambini.
Das heißt hier, drei Männer im Feuerofen.
Qui ci sono, sta scritto, tre servitori, tre compagni nella fornace. È un tema molto buono per i bambini.
So ist es wirklich. Aber nein, es ist nicht nur für die Kinder.
Ma in realtà non è solo per i bambini, ma anche per noi.
Einerseits sehen wir wie Nebuchadnezzar reagiert hat über die Vision, die er gesehen hat.
Da un lato siamo come Nabucodonosor e reagiamo come lui davanti alla visione.
Menschen haben verschiedene Reaktionen.
Secondo il tipo di persona che siamo, reagiamo in modo diverso secondo quello che vediamo.
Nebuchadnezzar,
per Nabucodonosor non credo che lui avesse capito, afferrato, perché Dio gli aveva dato questa visione per lui.
Wahrscheinlich war er voll von seinem Selbst da.
Era pieno del suo io, del suo ego.
Und nachdem er diese Vision
e dopo
gesehen
aver
hat,
visto questa visione, era anche orgoglioso che lui solo era il capo d'oro. Era normale, non è vero? Posso immaginarmelo facilmente? Se fossi stato Nabucodonosor, io sono il capo tutto d'oro. E ne sarei stato orgoglioso. E dopo di me nessuno sarà come me.
E
quindi il suo ego, il suo io sarà, si è alzato e si è elevato fino al cielo. Certamente questo doveva essere il suo modo di pensare. Noi siamo pure così.
Diese Krankheit von Hochmut,
questa malattia dell'orgoglio appartiene al nostro ego, al nostro io caduto.
Ein bisschen geleistet haben oder
se appena sei stato offeso,
wir haben etwas, getan,
o se abbiamo fatto qualcosa di
buono, eine hohe Position
o se abbiamo una posizione,
und so weiter,
così
dann
via,
steigt etwas
allora
in, uns
in noi vi è l'orgoglio che si alza.
Es ist gar nicht so einfach.
Non è facile.
Diese Macht,
questa potenza,
diese Position ist immer eine große
opposizione è sempre una grande tentazione per noi, e non solo per
Nabucodonosor.
E da lui dobbiamo imparare e dobbiamo vedere.
Non
dobbiamo trascurare questo punto, questo aspetto,
perché
sta scritto chiaramente e spesse volte che Dio resiste agli orgogliosi.
Il
pericolo provocato dall'orgoglio è che tu pensi di essere più alto e più intelligente, più saggio di Dio stesso, e alla fine non ascolti nemmeno più Dio. Pensi
che tu
possa fare qualcosa senza di Lui. E l'orgoglio
ha
portato alla caduta molte persone, che tu sia credente oppure no, che sia nel campo del mondo o nel campo cristiano, non c'è differenza. Dio resiste agli orgogliosi. Dio resiste agli orgogliosi.
Das müssen wir alle lernen, auch in der Gemeinde.
E questa è una cosa che dobbiamo imparare anche nella Chiesa.
Alles kommt von Gott.
Tutto viene da Dio.
Nebuchadnezzar dürfte nicht denken, dass, weil er so qualifiziert war, ist er dieses goldene
Non avrebbe dovuto pensare che era questo capo d'oro perché era qualificato. No, Dio gli ha dato questo potere.
Das hat er wahrscheinlich nicht sehr deutlich gehört.
E questo non l'ha ascoltato in modo molto chiaro, facilmente. Lui ha visto il capo d'oro e gli altri regni non ha sentito bene, non ha ascoltato bene. Anche i discepoli di Gesù erano così. Erano vicini a Gesù. Erano stati scelti, erano i discepoli e sono stati fatti apostoli. Avevano un tale privilegio. E allora tra di loro discutevano su chi sarebbe il più grande. Ma sul fatto che Cristo doveva morire e risuscitare non avevano orecchie, non sentivano quegli aspetti lì, volevano direttamente andare sul trono, al trono. Anche la mamma di Giovanni e Giacobbe li ha aiutati per che uno sia alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù nella gloria. Quindi anche la mamma è intervenuta in questo caso. E se ci fosse stata la nonna, anche lei sarebbe intervenuta, credo. Questo è il vecchio uomo.
So is it. Yeah. Denk nicht, dass wir sind Ausnahmen. Nein, wir sind keine Ausnahmen.
Non pensate di essere un'eccezione. Dobbiamo fare attenzione. È così facile quando questa malattia, questo peccato arriva a noi, si risveglia così facilmente. Magari si è addormentata in te, ma un giorno può essere risvegliata così facilmente. Per questo dobbiamo tutti ricevere, accettare la grazia del Signore, specialmente per quel che concerne il regno del Signore, la casa del Signore. Solo il Signore, solo Lui è il capo della Chiesa. Solo Gesù, Lui solo è il Re. Nella Chiesa non ci possono essere due re. La Chiesa è il suo regno e Lui solo è il Re nella Chiesa. Dio lo ha stabilito quale capo su ogni cosa, per la Chiesa. Ed è questa cosa che dobbiamo assolutamente vedere. Nabucodonosor non l'aveva visto.
gesehen. Aber Gott hat einen Weg da, mit ihm umzugehen.
Dio, in
Kapitel 4 hat Gott diesen
nel capitolo 4,
Nebuchadnezzar
cosa ha fatto?
Gehandelt.
Ha trattato in modo molto serio questo
das
Nabucodonosor.
Die zweite Vision, die er sehen sollte,
la seconda visione che ha visto non era molto buona. La prima visione era buona, era ottima. Lui ha visto lì il capo d'oro. Poi Dio gli ha dato una seconda visione, un secondo sogno. Il primo sogno non basta. Aveva bisogno del secondo. Così è, anche con noi. Noi non abbiamo bisogno solo del primo sogno perché è troppo alto. Non possiamo esserne fortificati. E alla fine può produrre la corruzione. Anche con Paolo è stato così. Lui ha avuto una rivelazione così alta, meravigliosa, una visione così meravigliosa che ha ricevuto. E che cosa Dio non gli ha mostrato? L'ha portato fino nel terzo cielo e anche l'ha portato fino nel paradiso per una visita. Questo successe a Paolo. Chi non vorrebbe avere un tale invito? Lui ha avuto grandi rivelazioni, ma Dio gli ha dato anche delle preoccupazioni, dei fastidi. Ha avuto molte preoccupazioni. Si è preoccupato del fatto che si inorgoglisse per via di questa rivelazione. Quindi Dio gli ha dato una scheggia, qualcosa nella carne. Quindi questo mostra che dobbiamo essere trattati. Se noi non siamo trattati, se allontaniamo questo trattamento, non siamo pronti ad accettarlo, allora per noi ci saranno dei danni. Così pure è successo con Nabucodonosor. Questo non è solo per lui, ma è un ammonimento per noi tutti. Noi pensiamo di essere così saggi, siamo così intelligenti, vediamo più degli altri, e questo è quello, e loro sono in Babilonia e noi siamo a Gerusalemme. Anche questo può diventare orgoglio. E che noi veniamo a Sion. Io ho detto spesso al Signore, noi non l'abbiamo meritato. Ho detto spesso al Signore questo, non siamo migliori degli altri, ma ora siamo in Sion, nella Gerusalemme celeste. Lo hai meritato forse? Hai fatto qualcosa per questo? Che cosa hai fatto per averlo meritato? Il fatto che tu sia salvato è forse perché tu sei migliore degli altri? Delle altre persone nel mondo? Quindi, spesso, dobbiamo ricordarcelo, rammentarcelo. Noi non siamo migliori, non siamo migliori. Ma tutto viene dalla grazia e dalla misericordia di Dio. È la sua misericordia. Noi non l'abbiamo meritato. Non né perché siamo intelligenti o perché siamo migliori, perché saremmo più intelligenti degli altri. No, assolutamente no. Assolutamente no. Da Nabucodonosor non sta scritto questo.
Chi ha
Chi ha scelto il fatto di essere figlio di suo padre? Non avevi una scelta. Non hai avuto scelta. Così, fratelli e sorelle, oggi nella casa del Signore e per il suo regno dobbiamo imparare questa lezione. Il Signore, Lui, Dio, è stato pronto ad abbassarsi, si è svuotato, è diventato uno schiavo, non è solo diventato un uomo, è diventato uno schiavo. Se fosse almeno rimasto solo un uomo, allora lì avrebbe potuto scegliere di diventare un re, di vivere in una casa reale, oppure vivere in una casa di un povero. No, Dio ha scelto di vivere in povertà. E qui abbiamo colui che è l'Altissimo, ma è stato pronto ad abbassarsi per diventare il più piccolo, come dice il Salmo, un verme. Io non sono un uomo, ma dice, sono un verme. Non dovete dimenticarlo. Questo sembra un versetto senza poco importante, ma in realtà è importantissimo, perché il nostro Signore si è così abbassato che Lui ha detto, io non sono un uomo, ma sono un verme. E Lui era pronto ad essere trattato dal suo Creatore. E qui abbiamo Nabucodonosor, che è stato messo in una posizione così alta e subito dopo la visione che ha avuto, ha voluto edificare una nuova statua, una statua d'oro. Tutta d'oro. Allora si è detto, non solo il capo, ma tutta la statua d'oro. Ecco come sono gli uomini. E l'abbiamo vissuto pure noi. Quando siamo appena un po' dotati, Signore ci ha adoperati un pochino, allora pensiamo di sapere tutti e tutti devono ascoltare noi. E questo, e questo, e questo, e quello. E qual è il risultato? È la corruzione. Allora, distruggiamo tutto ciò che Dio ha fatto. Perciò, questi capitoli non sono da trascurare. Ho detto al Signore, Signore perdonami, questi capitoli sono assolutamente importanti per noi. Noi non dobbiamo pensare che siamo così gloriosi e meravigliosi. Lui è meraviglioso, noi non siamo niente. Il Signore non ha detto forse che senza di me non potete far nulla? Non dobbiamo dimenticarlo, senza di me non potete far nulla. Tutto viene da Lui. Lui è colui che ha stabilito questo re e che ha tolto via il regno a un altro. Quindi, al capitolo 4, c'è stata questa seconda visione di Nabucodonosor. E anche dopo aver avuto questo sogno, e Daniele di nuovo ha interpretato questo sogno. E anche Daniele l'ha ammonito. Spero che questo non ti riguarda, non ti concerne, ma qualcun altro gli ha detto. Ma lui non aveva orecchi, non ha sentito, non ha ascoltato. Non voleva sentire. Quindi, versetto 4, io Nabucodonosor ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. 4:4, capitolo 4, versetto 4. Era felice. Ebbi un sogno che mi spaventò. È bello, è bene essere spaventati. A volte, di tanto in tanto, il Signore deve spaventarci. I pensieri che mi assalivano mentre ero a letto, le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. Bene. Essere nel timore, nel tremore è buono, non davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Non dobbiamo avere paura degli uomini, ma da quanti a questo Dio vivente, il Signore ha detto, non aver paura nemmeno di quelli che possono uccidere il tuo corpo, ma poi non possono più fare niente. Al massimo possono fare quello, ucciderti. Davanti a colui che vuole ucciderti, devi dirgli, puoi fare solo questo, non puoi fare nient'altro? E diranno sì, è il massimo che io possa fare, ma Dio, dopo che tu sia morto, con Dio non è ancora la fine. Poi viene di nuovo ancora il giudizio. E dopo il giudizio viene la seconda morte, la morte seconda. Allora, chi devi temere di più? Perciò sta scritto ciò che abbiamo letto nel Salmo 147. Dio si compiace in coloro che lo temono. Perché diciamo così tante cose insensate? E diciamo cose strane, pensiamo di essere dei profeti. Non fare questo. Se leggo in Zaccaria, nessuno può più dire alla fine io sono un profeta. Forse è meglio che tu dica io sono un falso profeta, almeno magari hai una speranza di essere salvato. A quell'epoca dicevano tutti no, non sono profeta. Perché? Perché altrimenti sarai lapidato. Signor Gesù. Dobbiamo imparare da questo Dio vivente e temerlo. Poi, ha di nuovo dato un ordine perché di condurre in sua presenza tutti i saggi di Babilonia perché mi dessero l'interpretazione del sogno. Versetto 6. Di nuovo ha dimenticato che questi saggi non potevano interpretarlo. Vedete quanto velocemente dimentichiamo le cose del Signore. Se fossi stato in Nabucodonosor, avrei chiamato subito Daniele. Voleva uccidere tutti, adesso vuole riportarli di nuovo verso di lui. Come noi, anche loro dimenticano velocemente ciò che è successo e non ha chiamato subito Daniele. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei, gli astrologi. Vennero tutti. Così siamo noi. Vogliamo avere un consiglio da questo, da quello, da quell'altro. E anche loro non possono dare nessun consiglio, qualunque sia la loro esperienza. E dopo c'è un altro problema che viene, e dove vai? Vai di nuovo verso le stesse persone che non hanno potuto aiutarti. Vai di nuovo verso il pastore, da questo, da quello, dal vescovo. E non impariamo la lezione. Perché non andiamo direttamente dal Dio vivente? Purtroppo devo dire che per molti di noi è troppo lontano, lui non sente, magari, oppure lui magari mi sente, ma io non lo sento. E se vado da un fratello, invece lui mi ascolta e io posso sentirlo. Ma se vado da Dio, magari il Dio mi ascolta, ma io non riesco ad ascoltarlo. Questo è il nostro problema. Signor Gesù, dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Impariamo, imparate ad andare sempre dal Dio vivente. E alla fine dell'Apocalisse, sta scritto: chi ha orecchi ascolti. Di al Signore: Signore, dammi orecchie per ascoltare te. Vogliamo imparare ad ascoltare Lui. E di nuovo, questi non potevano fare niente. Vennero tutti. Io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Versetto 7. Infine si presentò davanti a me Daniele. Infine, sempre alla fine. Non è una buona cosa. Abbiamo perso tempo. Infine, si presentò davanti a me Daniele, detto Baltazar, dal nome del mio Dio. Questo non è buono. Non è terribile? Aveva già riconosciuto, ammesso che il suo Dio non poteva fare niente, che il suo Dio se suo Dio avesse potuto fare qualcosa, allora tutti gli incantatori, caldei, astrologi avrebbero potuto rispondere sia durante il primo sogno e il secondo. E qui perché vuole mantenere il suo Dio? Avrebbe dovuto cambiare Dio? Avrebbe dovuto cambiare Dio. Quel Dio, Bel, Baal, non serve a niente. Solo il Dio di Daniele è il vero Dio. Allora, io lo cambio, avrebbe dovuto dire Nabucodonosor. Avrebbe dovuto scegliere un Dio migliore, ma non l'ha fatto. Molti vengono nella chiesa e gustano veramente qualcosa. Gustano veramente qualcosa, ma non vogliono cambiare. Non capisco. Non possiamo costringerli, ma non vogliono abbandonare il loro vecchio Dio e mantengono il loro vecchio Dio, anche se, se capiscono, vedono che il Dio di Daniele è migliore. Non volete cambiare? Cosa avresti fatto tu, Mattias? Cambiamo Dio, questi Dio, dei inutili, morti, che non sanno fare niente, e mentre il Dio di Daniele è meraviglioso, allora cambiamolo, cambiamo Dio. Butto via i vecchi dei e prendo il Dio di Daniele. Sarebbe stato meglio, migliore, più efficace, ma la gente non lo fa. La gente non lo fa. Quando Gesù era sulla terra, venne sulla terra, hanno visto così tante cose, tanti miracoli che il Signore ha fatto. Miracoli, ha guarito, la gente, ha cambiato l'acqua in vino, ha risuscitato i morti. Chi avrebbe potuto fare questo? Chi avrebbe potuto farlo? E le sue parole? Nessuno ha parlato come lui, come Gesù. Lui parlava con potenza e gli altri, invece, gli scribi, erano senza vita, senza autorità. E il Signore, invece, aveva molta vita, potenza, autorità e nessuno ha parlato come lui, ma non volevano cambiare. Siamo così testardi come i tedeschi. Non solo i tedeschi, tutti gli uomini, gli americani, i cinesi, gli africani, gli asiatici, siamo tutti testardi. Vogliamo proseguire? Proseguire nella nostra direzione? Signor Gesù, non siamo diversi da Nabucodonosor, perciò il Signore deve trattare con noi. Molte persone pregano, vogliamo essere trasformati. Il Signore dice, va bene, volete veramente esserlo? La trasformazione non viene in modo, in un attimo, ti corichi questa sera e domani mattina se ti alzi trasformato, sarebbe bellissimo, ma non succede così. Oppure prendi una pastiglia di trasformazione, una dose di trasformazione. Mi piacerebbe che fosse così semplice. Signor Gesù. Ma purtroppo non lo è. Dio non poteva trattare con Nabucodonosor così velocemente. L'ha avvertito, l'ha ammonito. Infine si presentò davanti a me Daniele. E questo, di nuovo, è la sua testimonianza. E qui abbiamo la testimonianza di Nabucodonosor. L'opera di Dio aveva funzionato. Perché sebbene lui fosse già l'oro, lui è il capo e quindi Dio ha operato, ha agito nel capo per dare un esempio a tutti gli altri, non voleva ripeterlo a tutti, ma ciò che Dio fa all'inizio, tutti avrebbero dovuto impararlo, ma se non lo impari allora non lo imparerai mai. Come Anania e Safira, in Atti, conoscete la storia. Ho avuto spesse volte la stessa domanda. Perché a quell'epoca è successo così e oggi non più? E ho detto loro, ho detto spesso, se Dio facesse così ancora oggi non ci sarebbe più nessuno nella chiesa e dovremmo portarli fuori uno dopo l'altro. E non sarei nemmeno sicuro di quando io sarei il prossimo. Uno dopo l'altro saremo tutti portati fuori dalla chiesa. Dio non lo farà, ma ciò che Dio ha compiuto all'inizio è un avverimento, è un ammonimento molto serio. Non puoi ingannare lo Spirito Santo. Pensi che Dio lo permetta? Che noi cerchiamo di ingannare il Dio vivente? No, sono morti subito lì nella situazione. E questo deve essere un ammonimento per tutti i cristiani, fino ad oggi, fino a noi. È una cosa molto seria e noi diciamo però, no, non succederà più, no, assolutamente, è qualcosa, è un principio, esattamente come per Nabucodonosor, ciò che Dio ha fatto all'inizio col capo deve essere applicato a tutto il corpo, ciò che successe con Adamo, per esempio, la caduta, ha influenzato tutti gli uomini che sono nati dopo, fino ad oggi. E se non vogliamo impararlo, anche se ci fossero 2000 casi del genere, non lo impareremo mai. Un caso, un esempio è sufficiente affinché noi impariamo da questo caso, da questo esempio. E se non vuoi imparare, allora Dio lo sa. Non abbiamo bisogno di fare niente, Dio lo sa. Allora non facciamo niente, lasciamo fare Dio. Perché sta scritto che è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Non pensate che Dio non voglia trattare nella Chiesa. Dio tratta nella Chiesa. Baldassar, capo dei magi, versetto 9. Capo dei magi non è un buon titolo. Se qualcuno ti dà un tale titolo, capo dei magi, è meglio rinunciarvi. Vuoi avere un tale titolo, un tale omaggio? Non è buono. Meglio non averne. Questo titolo, questo riconoscimento viene da Nabucodonosor, non da Dio. Capo dei magi, Signor Gesù. Se ti chiama qualcuno reverendo Tobi, Vuoi avere un tale titolo? No. I tuoi capelli si rizzano. Se qualcuno ti dicesse reverendo, oh, allora i tuoi capelli si rizzano. Anche il gel più forte, più potente non può trattenerli. Nella Chiesa siamo allergici a tali titoli, a tali riconoscimenti. Questo titolo non dovrebbe essere qui, non nel regno di Dio comunque. Io so che lo spirito dei santi in te è in te, se lo sapeva, perché non l'ha chiamato subito? E che nessun mistero ti mette in difficoltà. Ecco le visioni che ho avuto nel sogno, tu dammi la loro interpretazione. Ora potete leggere da voi stessi questa visione e l'interpretazione. Dio ha proprio trattato questo uomo. Per 7 lunghi anni l'ha trattato in modo molto severo. Ma questo fu la sua salvezza. Questo trattamento non fu la sua fine, ma questo trattamento fu la sua salvezza. Se non siamo pronti ad essere trattati dal Signore attraverso le diverse situazioni, attraverso le difficoltà, passando attraverso difficoltà, o attraverso una condizione qualunque, qualsiasi, nella Chiesa, o tra i santi, oppure nel mondo o al lavoro, se non siamo pronti ad accettare la sua mano, il suo trattamento, a vederla, perché ogni cosa ha un senso, un significato, specialmente per noi, perché Dio ci ama. Perciò Paolo dice in Romani 8, tutte le cose cooperano alla salvezza, alla trasformazione, al trattamento, affinché noi diventiamo qualificati, otteniamo le qualifiche, siamo equipaggiati per ricevere il regno. Se non siamo pronti ad essere trattati in questo modo, allora il Signore aspetterà fino al suo ritorno durante questo periodo del regno millenario e allora ti tratterà lì, ti preparerà lì durante quel periodo. Ad ogni modo tu devi passare attraverso questa preparazione. Adesso o tardi, questo dipende da te. Ora, tramite la sua grazia, e il tempo è limitato, e questo produrrà la tua salvezza. E allora erediterai la vita. Altrimenti, dovrai aspettare fino al ritorno del nostro Signore. E allora ti preparerà, ti tratterà, ma non ci sarà più la grazia, ci sarà solo la sua giustizia, e questo sarà tramite il fuoco. E lì il tempo sarà più lungo, con molti colpi non sarà facile. C'è il fuoco dove il verme non muore e tu sarai lì e non sarai tranquillo. Nelle tenebre del di fuori, dove ci sono stridor di denti. Non pensare che ci sarà un godimento. Amen. E lì ci sarà stridor di denti. È buono ogni tanto sentire di nuovo queste cose affinché non le dimentichiamo. Signor Gesù. Questo sogno non ha, a volte la parola da sola non agisce. L'insegnamento da solo e la conoscenza non basta. È buona, ma non è sufficiente. Lui era già stato impressionato.
Al
versetto 16 sta scritto:
eine Zeit lang vor Entsetzen, wie betäubt, weil gesehen hat, was geschehen wird, denn Gottes Wort ist nicht nur.
Lui fu turbato dalle visioni, Daniele. Lui voleva prendere la parola esattamente com'era. Non è qualcosa. La parola di Dio non è solo insegnamento parlato come le nostre parole, non sono solo insegnamenti. Le nostre parole non hanno contenuto, ma la parola del Signore deve essere presa seriamente. E Daniele fu turbato, fu sbigottito. Anche se non lo toccava lui, il centro, lui fu turbato, sbigottito. Ma questo di nuovo ci mostra in che modo Daniele era, come viveva, anche se non lo toccava, non lo riguardava direttamente il sogno. Lui aveva veramente il timore di Dio. Amen. Signore, dacci un tale cuore. Non solo un atteggiamento come questo, ma anche una consapevolezza interiore che vogliamo prendere seriamente la parola del Signore. Molte persone giocano con la parola e la interpretano, puoi copiarla qui in questo modo o in quest'altro modo, non è importante, dicono. E ognuno ha la sua comprensione, il suo modo di vedere. Se facciamo così con la parola del Signore, allora cosa succederà alla fine? I suoi pensieri lo turbavano, versetto 19. Ma il re gli disse: Baltasar, il sogno e le interpretazioni non ti spaventino. Il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baltasar rispose e disse: Mio Signore, i sogni sia veri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari. Ha detto questo. Amen. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità della terra, versetto 20, l'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante in grado di nutrire tutti sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e tra cui rami abitavano gli uccelli del cielo. Era così preciso. Daniele è stato così preciso per quel che riguarda il sogno. Era proprio una persona precisa sulla parola e quello che Dio ha detto. Sei tu, o re 22, eccetera. Come ho detto, Non abbiamo bisogno di leggerlo, potete leggerlo voi. Ma se lo leggiamo, devi vedere che abbiamo molte cose da imparare.
Nabucodonosor,
dopo aver sentito questo, questo sogno terribile, è stato trasformato? Il Signore non l'ha trasformato, ma gli ha mostrato la sua vera natura, il suo vero essere, ciò che Lui era. Lui era come un animale. Sapete? Nella Bibbia, le nazioni sono come bestie a quattro zampe. Ma non prendete questo come una conferma della teoria dell'evoluzione. Tu non sai che in te, in noi, nella nostra carne, siamo come bestie a quattro zampe. Quindi Dio non l'ha trasformato, ma gli ha mostrato la vera essenza dell'uomo caduto, ciò che è nascosto in ognuno di noi, perché gli ha mostrato che viveva come una bestia. Al versetto 25, tu sarai scacciato? Dopo 12 mesi, lui ha dimenticato. Al versetto 28-29. Tutto questo venne a re Nabucodonosor, 12 mesi dopo. Ogni anno vi ritorniamo alla conferenza, a primavera, e alcuni mesi dopo diciamo, sì, Signore, sono per il tuo regno. E dopo 6 mesi, sì, Signore, il tuo regno è meraviglioso. Dopo 8 mesi non pensiamo nemmeno più al suo regno e dopo 12 mesi è completamente dimenticato. Mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, il re disse: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Versetto 30. Signor Gesù, ciò che può uscire dalla nostra bocca. Ho già sentito anch'io questo. Senza di me, dove sarebbe la Chiesa? Una tale parola è orribile. Ma molti fratelli hanno detto, sì, amen. E allora erano corresponsabili. Non è vero? Fratelli e sorelle, imparate da questa cosa. Dobbiamo imparare. Se non lo facciamo, farai la stessa esperienza, ciò che Dio ha fatto qui. Non solo a Nabucodonosor. Il re aveva ancora la parola sulle labbra. Dio non ha aspettato nemmeno un secondo. Signor Gesù. Quando una voce venne dal cielo e disse, sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Non doveva essere bello sentire questo. perché ciò che Dio dice sarà compiuto. E dobbiamo imparare queste cose nella Chiesa. Dobbiamo odiare anche un solo pensiero nella tua testa che tu sei o pensi di essere qualcosa. Devi togliere questo pensiero con ogni potenza dalla tua mente. Se il tuo occhio, dice il Signore, ti disturba, cosa devi fare? Mettere un unguento nell'olio? Toglierlo, ma non farlo naturalmente, fisicamente. Altrimenti domani non vedremo più occhi in te. Il Signore non voleva dire questo, che noi dovremmo toglierci i nostri occhi, ma significa che spiritualmente devi lasciarti trattare in modo severo. Devi volgerti al Signore e dire: Signore, trattaci con la tua croce, con la tua morte, tua morte sulla croce. Perciò il Signore è morto, altrimenti non hai più occhi, più mani, più piedi, e non hai più nemmeno la lingua, e che cosa ti resta? Allora, siamo qui seduti, siamo tutti ciechi, muti. In che modo dobbiamo lasciarci tagliare dal Signore? La sua croce agisce in noi. Devi dire al Signore: Signore, non voglio avere questo in me. Signore, lo condanno. Non sono d'accordo. Signore, salvami da questo. Abbandono, non voglio lasciare queste cose. Se non lo tratti, allora ti corromperà. E questo ti deruberà dal regno, ti toglierà il regno. E alla fine perdi anche il regno. Quindi, dice il Signore, è meglio entrare con un piede nel regno piuttosto che con due nella corruzione. Cosa preferisci? Impara. Permetti al Signore di trattarti. E ora, non aspettare. Di al Signore: Signore, io oggi, ora, voglio imparare ad essere trattato, a lasciarmi trattare da Te. Fallo tramite la Tua grazia. Oggi è ancora il tempo della grazia. E il Signore può trattarci tramite la Sua grazia, può allenarti tramite la Sua grazia. La grazia è molto utile oggi. Non pensare che la grazia sia semplicemente bello da godere. No. La grazia serve perché tu possa accettare l'operazione, perché tutto sia tolto in te. E anche la grazia. Soffrire per Lui è pure una grazia. Non ha forse detto Paolo che la grazia ci è stata data non solo per credere in Lui, ma anche per soffrire? Signor Gesù, tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. 32, ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te. 7 tempi, 7 anni, non 7 giorni, 7 anni. Quindi il trattamento, il tempo per questo trattamento, da prima dura per un certo tempo, non puoi permetterti che in 7 ore tu sia trasformato. In 7 minuti. sette anni. E sappiamo che sette rappresenta un tempo completo in cui Dio opera. Dio non fa un'opera a metà, se lo fa, lo fa completamente. Lo facciamo in modo completo, radicale. Dobbiamo imparare in Germania ad essere radicali e non a trovare delle scorciatoie. Quando Dio desidera trattarci, allora Lui lo fa in modo radicale, profondo. E se non è radicale, allora dovrà essere trattato di nuovo più tardi. Sapete, se non è trattato in modo radicale, allora le radici riappaiono di nuovo. I cinesi dicono spesso, quando tagli l'erba, dobbiamo togliere anche le radici, altrimenti in primavera cresce di nuovo. Se non vuoi avere erba, allora non solo tagliare la superficie, ma devi strappare anche le radici. Dobbiamo avere un trattamento radicale che tocca le radici, ma molti di noi vogliono semplicemente avere essere ricoperti. Il Signore deve trattarci in modo radicale per sette anni. Ma dopo sette anni, Dio l'ha di nuovo restaurato. E questo ha funzionato. Lode al Signore. Ha funzionato. Amen. Poi sta scritto, sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo, questo riconoscere, non è solo il fatto di riconoscere nella mente, ma nel cuore. Lui non lo sa solamente, ma lo riconosce, lo ammette, non è un insegnamento che ha ricevuto da Daniele. Per sette anni, non l'ha sentito per sette anni da Daniele e ne è stato impressionato. No, non bastava il fatto di essere impressionato da Daniele. Doveva passare attraverso questa esperienza per ammetterlo, che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Allora adesso lo sa. Non è tramite la sua potenza o la sua forza o la sua autorità che lui ha edificato tutto questo. Tutto viene dal Dio vivente. Amen. E poi versetto 33, nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Signor Gesù. È terribile, non è vero? Non possiamo descriverlo, ma lode al Signore. E alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Dopo sette anni, benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Amen. Colui che vive in eterno. Non è meraviglioso? Che differenza. Dopo sette anni? Alleluia. Funziona. il suo trattamento ha funzionato. Questo è meraviglioso. Signor Gesù.
Amen.
Lode al Signore. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione.
Amen.
Che riconoscimento. Lui ha ammesso tutte queste cose. L'ha capito interiormente e non l'ha più dimenticato. Non è il suo regno, non è semplicemente, ha riconosciuto, ammesso che tutti i regni terrestri finiranno e che anche il suo finirà. Il suo regno che lui ha edificato non ha durato molto, non è durato molto dopo la sua morte. E poi ha detto ancora, tutti gli abitanti della terra sono nulla davanti a lui. Questa è musica per le nostre orecchie. Come un nulla, non è meraviglioso, fratelli e sorelle? Che cosa sei nella Chiesa? Che posizione hai? Che cosa diresti? Siamo come nulla. Siamo un nulla nella Chiesa. Che cosa sei, Manuel, nella Chiesa? Un nulla. È bello dire questo, è buono. Fa bene non dire, non sai che io sono un anziano? Non lo sai? Non mi conosci? Appena la parola uscì dalla bocca dell'anziano, ci fu una voce dal cielo, che venne dal cielo. Signor Gesù, come un nulla sulla terra. Amen. Signor Gesù. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Lui fa come vuole, agisce come vuole. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli che fai. Che lezione ha imparato? In quel tempo la ragione tornò in me, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. Lode al Signore. Non è meraviglioso? Dio è così meraviglioso. Quando siamo trattati, allora, ciò che il Signore vuole darci, allora ci sarà dato. Riceveremo ciò che Lui ha previsto. E ringrazio il Signore per questa parola restituito. Ciò significa che ricevi qualcosa, che ti è dato.
Amen.
I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono, io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Amen. Il Signore gli ha dato anche qualcosa di più, ha aggiunto qualcosa. Che Dio meraviglioso, che Dio meraviglioso, il Signore aggiungerà qualcosa in più di quello che noi avevamo già. Lui ha aggiunto qualcosa. Alleluia. Ora, io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo. Non se stesso, non glorifica più se stesso. È già un'esperienza molto diversa. Non glorifica più se stesso, ma ha imparato. Esalto, glorifico il Re del Cielo.
Amen.
Per 7 anni ha glorificato se stesso. Ora è cambiato. Per 7 anni ha detto: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita con la residenza reale, con la forza e la mia potenza? Ma ora si glorifica, loda, esalta e glorifica il Re del Cielo. Non glorifica più se stesso, ma si glorifica del Re dei Cieli, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste. Amen. Le sue opere sono vere, le sue vie giuste. Ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Amen. Amen. Questa è una meravigliosa conoscenza, conoscenza superba. Il Signore deve compiere quest'opera in noi per poter che ereditiamo il regno. Se lo ha fatto con Nabucodonosor, quanto più deve farlo ora in noi affinché noi possiamo ereditare e ricevere il regno eterno. Nabucodonosor è stato trattato dal Signore. Il Signore non gli ha dato una gloria, un regno così glorioso. Se Dio ha trattato così tanto Nabucodonosor, quanto più deve farlo con noi? Lodiamo il Signore per il trattamento, la preparazione del Signore nei nostri confronti nella Chiesa. Dobbiamo lodarlo, ringraziarlo. Da un lato c'è la Chiesa, è meravigliosa e gloriosa, dobbiamo dirlo. Esattamente come il regno di Nabucodonosor, che era così glorioso, così grande. E noi pensiamo che noi abbiamo edificato la Chiesa, che noi ci siamo consacrati e che noi siamo stati. E alla fine pensiamo che tramite la nostra potenza e la nostra forza. No, assolutamente no. Questo non significa che noi non facciamo niente, questo non vuol dire che non facciamo niente. Ma Paolo dice: non io, questo dobbiamo imparare, non io con il cuore dobbiamo dirlo, non come insegnamento, ma veramente tra il cuore, ma non io, ma la grazia di Dio in me. Questo è necessario per ereditare il regno. Questo è necessario. Il Signore vuole darci molto e non possiamo trascurarlo. Il Signore vuole darci il regno, sì. Non temere, perché è al Padre è piaciuto di darvi il regno. Sì, vero, ma non solo così, in un modo così semplice. Prendetelo. È a vostra disposizione, no? Ma il Padre deve agire, santificarci, trattarci molto. E questo non è semplice. Vero? Questi 7 anni. Questo significa per noi tutta la nostra vita. Per Nabucodonosor Per Nabucodonosor non aveva la possibilità di trattarlo in modo così lungo, tutto è stato fatto in modo molto limitato, in 7 anni. Lui non aveva altre possibilità. È stato un trattamento estremo con Nabucodonosor, perché non aveva altre possibilità, l'ha fatto diventare come una bestia. Questo significa che il Signore, tramite la sua grazia, ci tratta, ci prepara durante tutta la nostra vita affinché la sua opera in noi sia compiuta, perché il Signore non fa le cose a metà. Per molti anni, negli ultimi 40 anni, per più di 40 anni, ci sono molti fratelli qui che possono testimoniarle. Potremmo raccontarvi molte cose, ma possiamo ora testimoniare davanti al Signore, il Dio vivente, che il Signore ha trattato molto il nostro essere. Altrimenti più l'opera diventa grande, più finiamo nella corruzione. E alla fine, e allora tutta la cosa deve essere distrutta. E il Signore deve ricominciare di nuovo. Per questo, nelle conferenze, non è solo importante ascoltare le profezie, ma il Signore ci ha dato queste cose, che è molto importante, è più importante delle storie, delle profezie, che queste non servono a molto, altrimenti alla fine saremo come Nabucodonosor, semplicemente una statua d'oro. L'hanno fatto tutti gli imperatori, tutti i re l'hanno fatto, hanno edificato delle statue. Saddam Hussein l'ha fatto, Cesare l'ha fatto, sempre statue sempre più grandi. Quale dittatura non ha costruito, edificato la propria immagine? Anche qui vorremmo costruire un'immagine, alla fine? Se non ci lasciamo, non permettiamo al Signore di trattare il Signore in noi, allora costruiremo una statua. Costruiremo pure noi una statua. E Dio ha il suo stagno di fuoco, io faccio la mia fornace, costruisco, edifico la mia fornace. Un tale risultato è meraviglioso. E se siamo impressionati, se non siamo impressionati da questo, allora non abbiamo visto molto in Daniele. Allora possiamo rientrare a casa. Cosa significano molte spiegazioni di questo, di quello, delle cose successe nella storia, e poi costruiamo noi una statua grande come quella di Nabucodonosor. Lode al Signore. Alleluia. Dobbiamo apprezzare il capitolo 4 più di tutti gli altri. Più di tutte le spiegazioni dei fatti storici che non sono così importanti, ma se vediamo il sogno nel capitolo 2, questo deve essere completato con il sogno del capitolo 4, vanno assieme, altrimenti in mezzo cosa facciamo? Una tutt'altra immagine, una statua molto diversa, che non assomiglia assolutamente a quella dell'immagine del capitolo 2. Signore, ci sia misericordiosi, Dioso, credo che basti, non abbiamo molto tempo per andare avanti ed è meglio non cominciare. Questa sera faremo la seconda parte. Amen. Preghiamo un po', cantiamo, ora abbiamo comunione, come volete.